se questo luogo diventa anche un po' una bacheca di informazioni, di cose che si fanno, non è una brutta idea.
Finite queste informazioni, allora andiamo alla lettura di oggi. Vuoi vedere? No. Allora, la lettura di oggi riguarda la festa dell'Immacolata. E l'ultima sarà sulla memoria della Natività di Maria, che era il calendario prima e che invece mi ha fatto smettere a fondo. Allora, questa festa immacolata, due cose, una personale e una storica. Quella personale è una festa che a me è stata per lungo tempo molto antipatica. E quando ho dovuto prepararla per questa occasione, cioè perché siccome facevano le feste mariane era una festa troppo importante per lasciarla fuori, quindi nonostante l'antipatia occuparmene in qualche modo, mi ha fatto riflettere su tutta una serie di cose tali che mi sta un po' più simpatica, ma non simpaticissima, mi sta un po' più simpatica di quello che mi stava prima, però ecco, non ho un grandissimo amore per questa festa. Però mi pare che ci sono una serie di cose belle, no? E la prima è che dal punto di vista liturgico questa festa offre come testo del Vangelo lo stesso della festa dell'Annunciazione, cioè l'Annunciazione, che noi abbiamo già visto. Ed è un po' come se noi avessimo cominciato da lì, da quel testo dell'Annunciazione, e stiamo avviandoci al fondo e ritroviamo lo stesso testo, no? Che è una cosa dal punto di vista del metodo della vita cristiana molto importante, no? Del metodo della liturgia, del metodo della nostra vita, no? La Chiesa ci ripropone tutti gli anni le stesse feste, noi rivisitiamo sempre gli stessi misteri. Le cose importanti nel cristianesimo sono poi due o tre, non sono 50.000, no? E in fondo non passiamo altro che la totalità della nostra vita a visitare queste due o tre cose importanti. Così come le cose gravi della nostra esistenza sono in genere due o tre, no? Ci capitano centinaia di guai, ma gli impicci quotidiani, no? Ma poi ci sono due o tre momenti seri o molto meno importanti, scelte grosse, cose che veramente fanno svoltare la nostra esistenza in un modo positivo. E le cose serie nella vita, nonostante la nostra presunzione di fare sempre tante cose importanti, tutto particolarmente significativo, sono invece due o tre. E la vita cristiana ci insegna che queste due o tre cose vanno continuamente a rivisitare. E rivisitate non perché le cose cambiano, ma perché cambiano loro. E come nei rapporti umani noi sappiamo che da bambini volevamo bene i nostri genitori, da giovani volevamo bene i nostri genitori, da adulti vogliamo bene i nostri genitori, che se sono bambini o no, ma queste cose che sono tutte vere, sono tutte molto diverse tra di loro. Perché per esempio a 15 anni voler bene i propri genitori spesso vuol dire litigare curiosamente. Da bambini è un simboletto anche di grande dipendenza, animato da un legame molto forte, e così via. Allora le cose importanti in qualche modo riattraversano continuamente perché noi cambiamo, perché il tempo, i giorni, e ancora una volta mi ricordo sempre a questa questione, l'unica cosa che possediamo davvero è il tempo, l'unica cosa davvero nostra, che in qualche modo ci differenzia da Dio, no? Noi abbiamo il nostro proprio, l'unica cosa su cui noi abbiamo un potere di scelta è il nostro tempo, i nostri giorni, abitabili in pieno o no, che passino in vano o no, che siano pieni o no. Questa è l'unica cosa veramente su cui abbiamo una responsabilità morale, è la cosa che ci compete, la cosa su cui abbiamo un potere, non sempre totale, a volte molto parziale, di mutamento, di scelta. Allora, il tempo, ciò che ci muta, ciò che ci appartiene, fa sì che continuiamo a visitare le piccole e grandi verità della nostra fede e a ritrovarle sempre. Allora, anche quest'anno siamo partiti dal testo dell'Annunciazione, in qualche modo ci abbiamo alla fine con lo stesso testo, no? Visto da un altro punto di vista. Allora, questo così sul piano personale. Sul piano storico, l'avevo in parte già accennato la volta scorsa, due volte fa, non mi ricordo, ma non credo che sia un grosso danno se lo riprendo. Questa festa è una storia strana, ieri sera abbiamo già discusso ampiamente di questa vicenda, no? È una storia strana che dal punto di vista storico è una storia pessima, cioè questa donna è stata proclamata per i peggiori motivi che si possono immaginare, cioè,
quelli meno spirituali, meno religiosi, meno, cioè, immaginate i problemi di potere, politici, di oscurantismo mentale, eh? Ci sono tutti, cioè, proprio non c'è problema. È una festa recente, è stato il dogma dell'Immacolata, è stato proclamato alla fine del secolo scorso, alla chiusura del Concilio Vaticano I più o meno, insieme al dogma dell'infallibilità pontificia, con i piemontesi che avevano appena preso Roma, con tutta una situazione di... sembrava che la Chiesa stesse sgretolando, che di lì a due minuti si sarebbe finiti tutti nelle catacombe, quando uno dice come ci si può sbagliare, no? Che sembrava proprio la tragedia imminente, la fine del millennio, no? Una cosa proprio tragica. E ci sono queste due dichiarazioni dogmatiche strettamente connesse. Si fa il dogma dell'infallibilità pontificia e, come prova dell'esercizio dell'infallibilità pontificia, il Papa dichiara infallibilmente l'Immacolata Concezione, no? Quindi sono molto legate tra di loro. E il contesto, la motivazione, il modo in cui ci si arriva è veramente bruttino storicamente, no? Abbastanza brutto. Spesso da credenti ci si trova di fronte a dei pezzi di storia della Chiesa in cui la sensazione è che o dici comunque la Chiesa aveva ragione, non sbaglia mai, va bene così, e ti senti un po' un verme, perché poi storicamente dal punto di vista della ragione effettivamente non era così chiaro, insomma, oppure dici no vabbè dai, siamo seri, questa è una cavolata, no? E cominci ad assumerti il diritto di distinguere tra cose giuste e cose sbagliate, come se dipendesse da te, non so come dire, no? Non so se è chiaro, sì? Allora, queste posizioni sono entrambi sbagliate dal punto di vista del cristianesimo, uno fa quello che vuole ovviamente, ma dal punto di vista di come il cristianesimo si vive, anche quella di dire la Chiesa ha sempre ragione è sbagliata. Attenzione, sono sbagliate entrambe, no? Perché il cristianesimo si mette in un altro modo rispetto al proprio stare nella storia, cioè il cristianesimo si pensa come un modo di stare dentro la storia che, non essendo immune da tutti i peccati possibili, no? Quindi facendo una serie di cose che sono oggettivamente degli errori, no? Ha alcuni livelli, non tutti, alcuni livelli che sono garantiti, che pur essendo degli errori non provocano una storia di errori. Ripeto. Allora, il cristianesimo sta nella storia con la convinzione, per via della questione dell'assistenza allo Spirito Santo, che pur sapendo che fa collettivamente come Chiesa alcuni errori, che rimangono oggettivamente degli errori, non è che diventano improvvisamente le cose giuste, rimangono oggettivamente degli errori, cioè su questi si può dare un giudizio storico dicendo questa cosa è un errore. E per esempio il caso dell'Immacolata è questo, dal punto di vista storico è un errore. Nel senso che è proprio stata una brutta storia, per dirla concretamente, pur essendo degli errori, a certi livelli, non su tutti i livelli, e poi chiarisco quali sì e quali no, a certi livelli questi errori sono garantiti da non diventare una storia di errori, cioè da non provocare una concatenazione per cui l'errore si moltiplica. Allora, caratteristica nella vita, non nella teoria. Caratteristica tipica di quando facciamo qualcosa di sbagliato nella nostra vita, per esempio di quando diciamo una menzogna su noi stessi, diciamo a noi innanzitutto, a noi stessi ci raccontiamo una cosa che non è vera, no? È che ogni errore che noi facciamo ha una ricaduta nella realtà e provoca una storia di errori. In genere per parare una bugia poi ne servono due, no? E per pararne due poi ne servono otto, no? E così via, no? E il risultato è che alla fine uno è talmente impelagato che o butta tutto all'aria o non riesce a tornare indietro, no? Questa roba sarebbe il peccato fa storia, no? Cioè io faccio un peccato e questo peccato diventa immediatamente una realtà anche se non lo sa nessuno, no? E quindi produce una concatenazione, mi gira, no? Verso una posizione che, in cui è sempre più difficile tornare indietro, come quando uno sbaglia una biforcazione in montagna, no? In cui poi c'è, cioè, due biforcazioni, sono tutte e due scelte sbagliate perché aveva sbagliato la biforcazione prima e si allontana sempre di più, no? E c'è sempre più strada da fare per tornare indietro e riprendere l'altro sentiero, no? Esattamente così, questo è tipico della storia, no? E per questo Gesù insegna che al peccato, alla storia che il peccato costruisce, la conversione è una storia di conversione. Cioè quando si dice va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, no? Si vuol dire che tu devi costruire una realtà contraria, no? Che devi tornare indietro fino alla biforcazione giusta, quindi che mano a mano devi smontare tutti i pezzi di questo casino che hai creato. Ok? Allora, questo accade sempre. Ecco, i cattolici credono che la Chiesa a certi livelli ha una garanzia per cui un errore che oggettivamente rimane un errore non provoca una storia di errori. Cioè, come se lo Spirito Santo bloccasse o rigirasse a forza, no, la strada, e comunque tu alla fine sei sul sentiero giusto, no? Da questo punto di vista la scrittura è piena di esempi, no? Pensate a Davide. Davide, Bersabea, il tradimento di Davide, fa uccidere Uria, l'ittita, eccetera, no? Quello è un tipico errore che dal punto di vista della storia degli uomini provoca una ricaduta pazzesca di errori, no? Perché mente, fa un assassinio, impelaga un sacco di famiglie, di gente, di storia, no? E poi c'è l'incontro con Nathan, che gli racconta la storia dei due uomini, uno col gregge, l'altro con la pecorella, eccetera, eccetera. E c'è questa immediata conversione, no? Davide diventa re degli israeliti, che si piglia cura dei poveri, delle vedove, no? Cioè, che fa esattamente il contrario di quello su cui della direzione in cui si era messo, no? Lui era un potente, in quanto potente faceva quello che voleva, gli faceva comodo far ammazzare uno, l'ha fatto ammazzare, nel senso che gli tornava utile, no? E si era messo nella strada di diventare un re assoluto, potente e despota, no? L'incontro con Nathan lo rimette sulla strada giusta e l'errore non diventa una storia di errori, no? Pensate al tradimento di Pietro, no? Pietro rinnega Gesù e lì potrebbe nascere un procedimento, una storia immensa di errori, no? Perché Pietro, capo dei dodici, poteva cominciare a cercare di giustificare la propria vigliaccheria e costruire tutta una storia, una struttura, una situazione tra i dodici che giustificavano. Invece i Vangeli ci raccontano le lacrime di Pietro per dire, no, che con il preannuncio di Gesù prima che il gallo canti, Pietro fa 2 più 2 e c'è la garanzia sulla storia degli errori, ok? Allora, questo è
qua... Sì. La stessa cosa è valida per ognuno di noi?
No. Esatto. Allora, stavo dicendo, questo è quello che noi diciamo quando diciamo che la Chiesa è indefettibile. Indefettibile vuol dire che può anche fare delle cose sbagliate, che restano oggettivamente degli errori, ma che non possono, cioè no, è garantita dal fatto di una storia. Questa cosa però ha come soggetto la Chiesa. E quando si dice la Chiesa in questo senso qua, si dice un certo livello, non tanto istituzionale, qui il problema non è vescovi, non vescovi, papa, non papa, ma un certo livello di qualità della vita dei credenti, cioè tutto ciò la cui ricaduta di errore sarebbe troppo grave per i piccoli e per i poveri. Cioè tutto ciò in cui, se l'errore ricadesse, chi paga il prezzo sarebbero tutti coloro che, non so, che non hanno un'istruzione teologica, che si fidano dei loro pastori, cioè tutti quelli, no, che dipendono da questi che hanno fatto questo errore e che dunque sarebbero travolti in una storia di errore senza loro responsabilità. E a questo scopo, per la difesa dei piccoli e dei poveri, è data l'indefettibilità. Non è data perché chi ce l'ha, chi la esercita, possa dire: posso fare tutto quello che mi pare, tanto non succede niente. Non è data per questo scopo. È data perché l'insieme del popolo di Dio, della Chiesa, dei piccoli e dei poveri, sia garantito dal finire nei guai solo perché ha dei pastori stupidi. Cosa che nella storia può accadere. Possiamo avere dei pastori stupidi. Quello che ci viene detto è: anche se abbiamo dei pastori stupidi, siamo garantiti dal non averne troppo danno. Che non vuol dire non averne arrabbiature, fatica, dolore, no, questo no, ma non ci perdiamo, non so come dire, non perdiamo il sentiero. Nessuno sul piano personale, Papa compreso, nessuno per sé è garantito per questo, no? Se tu guardi gli esempi nella Bibbia, chi è che ha avuto chi è che è esempio di queste cose? Davide, no? Re. Pietro, capo degli apostoli, cioè chi ha una funzione di cura degli altri. Nessuno ha questo privilegio per sé, come dire, per farsi bello, no? Ha questo privilegio chi con le proprie decisioni coinvolge un sacco d'altri. E in questo senso dice la Chiesa è indefettibile, cioè coloro che esercitano un'autorità, un potere, una cura, ma non nella loro persona. Cioè non è che se il Papa fa un peccato per i cavoli suoi questo non ha storia di conseguenze, cioè è come, cioè se lui tratta male la gente e poi gli diventa difficile ritornare indietro sull'averli trattata male, si crea la falsità cortigiana di chi comunque gli sorride perché lui è potente, lui non sa più di chi può fidarsi di noi. Questa cosa succede tranquillamente al Papa come a me, come a chiunque, ok? Ma nel momento per esempio in cui il Papa insegna una cosa su cui chiede a tutti i credenti di convergere, non può provocare una storia di errori, perché se no sarebbero tutti i credenti che crederebbero una cosa sbagliata. È chiaro? Allora, questa faccenda qua, applicata al dogma dell'Immacolata, secondo me è molto carina, perché è vero che l'Immacolata è un oggettivo errore storico, cioè è stata una presa di posizione sgradevole dal punto di vista storico, si poteva proprio evitare alcune cose, ma che finisce, no, per avere una storia comunque di benedizione per il popolo di Dio, no? Al di là delle intenzioni coscienti di chi l'ha proclamato. Cioè diventa per noi un modo per avere più ricchezza nella fede, e soprattutto a 100 anni di distanza, quindi con un po' di distacco da quegli eventi in cui non siamo più appassionati, no? Non siamo più dentro alle beghe, possiamo permetterci il lusso di prenderne tutto l'aspetto positivo che probabilmente non era affatto inteso da chi l'ha messa in movimento. Dico solo un dato, lo vedremo meglio più avanti. L'Immacolata dice una grande parola di benedizione di Dio sulla storia, compreso, e lo vedremo, poi lo spiego bene, compreso tutto l'aspetto concreto, i corpi, la storia, e viene proclamata in uno dei tempi di peggior moralismo sessuofobico della Chiesa, no? Cioè quando ad esempio c'era tutta una prevenzione, no? Sui corpi, sulla corporeità, sulla sessualità, eccetera, eccetera, tremenda, no? E infatti per i primi 10 anni viene lo stesso dogma dell'Immacolata usato in questo senso, no? In realtà poi questo uso del dogma dell'Immacolata cade quasi subito perché era insostenibile, e mano a mano che la comprensione del dogma cresce ci si rende conto di come questa roba invece ha esattamente il significato opposto, che certo non intendevano razionalmente quelli che l'hanno proclamato. Ok? Allora, qui ci sarebbero un po' di cosettine da dire, nel senso ultime, poi la taglio su questo aspetto. Le cosettine da dire sono quali sono i livelli che sono garantiti dall'infallibilità. Anche qui, sono pochissimi. Noi siamo abbastanza abituati a dire la Chiesa insegna, quando vuol dire che abbiamo letto sul giornale che il Papa forse ha detto in un intervento, nel senso che leggiamo la cronaca giornalistica di quello che il Papa avrebbe detto, non nemmeno il discorso, il testo del Papa. Questo non è garantito dall'infallibilità, cioè se il Papa fa un discorso ai vigili del fuoco di non so dove, non è garantito da indefettibilità, cioè, questo ha da essere chiaro, no? Ma ci sono sostanzialmente tre entità che sono le tre realtà di più alto grado di magistero che sono garantite da infallibilità, da indefettibilità, che sono il dogma, la proclamazione di un dogma, un concilio ecumenico in comunione col Papa, per esempio Vaticano II, e quello che si chiama il sensus fidelium. Il sensus fidelium vuol dire la continuità tosta vuol dire per più di 500 anni, più o meno, per dare una misura, no? Non c'è scritto da nessuna parte più di 500 anni, ma l'idea è quella, la continuità quasi universale e per un tempo appunto più di 5 secoli, di accordo del popolo di Dio su una certa realtà. Faccio un esempio, la devozione mariana, che è uno dei luoghi tipici dove ci si incasina su questa faccenda, no? Alcuni aspetti come il rosario che hanno una continuità costante nella storia della Chiesa, cioè quasi dovunque negli ultimi 1000 anni si è recitato il rosario e lo si è tenuto in grande stima. Allora, il rosario non è proclamato da nessun dogma, non fa parte delle cose essenziali per la fede, no? Senza rosario ci si salva lo stesso, ma questa continuità di sensus fidelium fa sì che universalmente lo si ritenga una cosa molto buona, no? Il terzo segreto di Fatima non ha questa universalità di sensus fidelium, primo perché sono meno di 500 anni, secondo perché non c'è quasi nessuna universalità, nel senso che anzi è molto divisa la cristianità su alcune su queste cose, no? Per cui ci sono alcuni molto scaldati su questi temi e altri di cui non gli importa niente, oppure, ok? Allora, sensus fidelium vuol dire una continuità quasi universale per un tempo costante e lungo di interpretazione dei comune, dei fedeli. E poi dogma e concilio. Queste sono le tre realtà che godono di indefettibilità. Fine. Cioè, abbastanza po'. Dogmi nell'ultimo secolo ne sono stati proclamati due, concili nell'ultimo secolo ne sono stati fatti due, voglio dire, 4-5 cose si tratta negli ultimi 100 anni, non più di questo. E tanto per citare uno dei pezzi della discussione di ieri sera, per esempio il caso Galileo non è coperto né dal dogma, né da un concilio, né da un sensus fidelium, dunque non sta sotto il tema dell'indefettibilità della Chiesa. Ok? Va bene, allora, ultima osservazione metodologica, io poi piglio anche l'occasione per fare queste osservazioni di metodo perché mi sembra che su questo c'è tanta confusione, quindi magari forse ci aiutiamo, poi però passo al tema. Ultima osservazione metodologica, che cos'è un dogma? Perché abbiamo delle strane idee, non so, forse voi avete tutti chiaro che cos'è, però forse è meglio dirlo visto che stiamo parlando del dogma dell'Immacolata. Allora, noi abbiamo la sensazione che un dogma sia una scatola, no? Dentro cui c'è una cosa che è una verità, che o ci credi o non ci credi, se non ci credi non sei, in fondo non sei a posto, no? Se sei un cattolico per bene, cattolico romano sul serio, devi crederci. Più o meno questa è l'idea che abbiamo di dogma, mi pare, nella media. Ora, un dogma non è quasi per niente questa roba qua, no? Un dogma funziona come uno zoom, cioè funziona come l'ingrandimento di un fotogramma di un film, in cui si ferma il video, primo, si ingrandisce, secondo. Allora, se uno dice bello sto film, dopo aver visto un fotogramma ingrandito, non ha idea di che cosa siano i film, nel senso che un fotogramma ingrandito in genere è sfocato, sgranato, non ti dice niente della storia, non c'è la colonna sonora, cioè è un'altra cosa rispetto al film, no? Ok? È vero che in alcuni momenti, e dipendentemente dal problema che ho, io posso avere la necessità di fermare il film e fare un ingrandimento. Dipendentemente dal problema che ho, vuol dire che se io mi sto rilassando una sera e sono andato al cinema per vedermi un bel film di quelli, non so, per me il massimo è con Richard Gere, proprio che uno dice mi godo un film, certo non lo fermo né lo ingrandisco, no? Perché mi devo godere la storia, entrare nel ritmo, nel suono, no? Ma se io sono un poliziotto, no, che sta cercando della gente che ha fatto una rapina e guardo la cassetta della telecamera di sicurezza che ha ripreso i rapinatori, no? Dato che il mio problema non è entrare nel clima, nell'atmosfera, rilassarmi e godermi la faccenda, ma è sapere che facce ci avevano questi qua, posso dovermi fermare, ingrandire per vedere se riesco, pur sgranandolo, pur sfocandolo, cioè pur con una serie di difficoltà, a distinguere i lineamenti di costoro. Ok? Un dogma in genere è un'indagine di polizia, cioè con il gusto del cristianesimo c'ha poco a che fare, col fascino del film. Ma può essere importante perché ci sono dei momenti in cui se ti confondi su chi è il personaggio ti perdi proprio il senso del film, cioè pensi di vedere un film e stai vedendo un altro. Allora in quei momenti si fa un'indagine di polizia, si zoom e si ingrandisce. L'effetto è che i dogmi in genere sono sfocati e sgranati, cioè si leggono male, no? Che dicono delle parole che spesso non significano niente. Ok? Bene. Allora, traduzione in termini di film del dogma dell'Immacolata. Il dogma dell'Immacolata in termini sfocati e sgranati dice che l'Immacolata, che Maria è stata concepita senza peccato originale in virtù dei meriti di Cristo. Ok, questa è l'immagine sgranata e sfocata. Cioè, a noi tutti capita di nascere col peccato originale, lei no, no? No, dice, beh, brava lei a essere così brava, santa, buona, non c'era il peccato originale, facciamo meno fatica, no? Che è il ragionamento tipico che facciamo più o meno tutti su questa roba qua, no? Perché ragioniamo sullo sgranato, no? Traduzione in termini di film, cosa dice il dogma dell'Immacolata Concezione? Il dogma dell'Immacolata Concezione dice che la storia non comincia con il peccato ma con la grazia. Che la prima cosa che succede, non nella testa di Dio, nella testa di Dio eravamo certi, sapevamo che la prima cosa che lui fa è che ama, se no non creava il mondo, la storia, noi. Ma non nella sua intenzione, ma nella realtà, cioè in una di noi, in una di carne e di sangue, in una che non è Dio. Quindi la prima cosa che succede nella realtà della storia non è il peccato originale, ma la grazia originale. Per cui una di noi è concepita senza peccato originale. Cioè, una volta è accaduto come sottolineatura che ciò che c'è prima di tutto è la parola di benedizione di Dio sulla storia, sul tempo e su di noi. Noi siamo molto abituati a pensare che la storia inizia con la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Cioè, nel paradiso terrestre è una faccenda lì a metà. Non era il paradiso, però non era la storia, era una roba, era una favola, no? Stavano lì, non c'avevano da lavorare, facevano mazza, erano contenti, tutti gli animali non erano aggressivi, secondo le più recenti interpretazioni erano vegetariani, no? Cioè, tutto così. E poi invece cominciano i cavoli a mare, cioè c'è il peccato originale, vengono cacciati dal paradiso terrestre e smettiamo di giocare, cioè comincia quella faccenda che conosciamo perché è uguale alla nostra vita, no? Si muore, si lavora con fatica, bla bla, ok? Ecco, questo pensiero è per un credente falso. Il dogma dell'Immacolata dice che questa non è una valle di lacrime, questa è una valle di benedizioni, in cui capita di piangere. Cioè che l'inizio della storia è una grazia, una benedizione. Sapete quella faccenda, no? Che si dice sui bambini molto piccoli che vengono abbandonati così, no? Che portano per tutta la vita il segno di un abbandono di cui magari non hanno memoria razionale, no? Magari sono stati abbandonati a 3 giorni di vita, no? Eppure restano comunque segnati da questa cosa, no? E allo stesso modo che uno che è nato amato e desiderato, no? Poi magari ha un sacco di guai, ma si porta dietro questa positività di questa essere nato sotto il segno di un'attesa, no? Di un desiderio positivo. Ecco, funziona così, noi siamo nati amati, desiderati e attesi. Poi abbiamo creato un sacco di guai, vissuto un sacco di guai, ma ci portiamo dietro questo suono antico e buono, questo sapore originario, no? Questa nostalgia del paradiso, che è che siamo nati amati. Ma questo dice il dogma dell'Immacolata, che dunque non è una festa di Maria, ma è una festa che riguarda Gesù, cioè che riguarda Dio, che dice qualcosa di Dio, non di noi, non di Maria, e che dice che i corpi, il tempo, la storia, la materialità, le cose, tutto è benedetto come prima parola. Prima che noi cominciamo ad avere una responsabilità morale, prima che possiamo peccare o non peccare, cioè noi non ci guadagniamo la benedizione se stiamo bravi, perché la benedizione c'è prima della possibilità di stare bravi o cattivi. Questo è il senso del dogma. E tutte le volte che la Chiesa ci ripropone questa festa dell'Immacolata Concezione, ce la propone a dicembre, cioè all'inizio dell'anno liturgico, ci dice, attenzione, l'inizio è una parola di benedizione. La prima cosa che succede è una benedizione, da lì in poi si ragiona. Ok? Allora, dato che il testo dell'Annunciazione l'abbiamo già letto e commentato, così leggo con voi la prima lettura di questa festa, che è Genesi 3, 8-21. Cioè racconto il peccato originale, così ne parliamo un attimo. Allora, anche qui, no? È tipico dell'inversione della liturgia, concludiamo con un testo sulle origini, arriviamo verso il fondo con un testo che dice l'inizio, no? Perché il cristianesimo funziona così, il cristianesimo è un'esperienza di futuro al passato, non so come dire, cioè è un futuro che poiché è già accaduto ci attira. Il cristianesimo non sta dietro le nostre spalle, non è nel ritorno all'età dell'oro. Il cristianesimo sta a fronte, davanti a noi, no? Ci chiama dal futuro, dalla densità della nostra vita possibile, ma è un futuro che in qualche modo è coperto da un passato già accaduto, no? Per cui non può sbagliare, no? Non possiamo avere il dubbio su come va a finire il film, no? Funziona come negli amori, tanto per dire una cosa nuova e originale, la progettualità di un futuro comune è quello che tiene insieme l'oggi, ma è vero che la progettualità di un futuro comune si ha quando si ha un passato comune, quando si ha una storia, se no non si riesce a fare un progetto, no? La dimostrazione è che in genere si comincia a ragionare sul livello di coinvolgimento reciproco dopo un po' che si sta insieme, no? All'inizio si sta insieme, si sta bene insieme e si costruisce una storia nei fatti, no, ma non la si pensa, no? Concepito, proprio l'Immacolata Concezione è concepito, questo amore concepito ha, come prima cosa crea una storia, la storia si fa una domanda su un futuro possibile e questo futuro consente che la storia continui a esistere. Tipico che uno dice questa storia non ha futuro, virgola, lasciamoci. Ok? E il cristianesimo funziona esattamente così. L'Immacolata Concezione dice che l'amore concepito è vero e che c'è una storia comune e dunque il futuro ci attira. C'è una, questa storia ha un futuro, quindi siamo insieme. Allora, inizia così questo testo, leggo il testo come sempre, che inizia in questo modo: in quel tempo udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino e ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sei tu maledetto più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non ne devi mangiare. Maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e cardi produrrà per te e mangerai erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra, perché da esso sei stato tratto. Polvere tu sei e polvere tornerai. L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestì. Allora, questo testo è veramente abbastanza incredibile, no? Perché tutto inizia con una domanda. Dio dice: dove sei? E questa è la tipica domanda amorosa. Quando in un rapporto, in una relazione, in una storia, le cose non vanno tanto, la domanda è: dove sei? Dove sei non fisicamente, dove sei, perché magari sei lì davanti a me, no? Ma che stai pensando, cosa ti abita, che cosa stai vivendo davvero, qual è il tuo luogo interiore, no? Il tuo luogo di fronte a me. E Dio, questa storia nasce con una specie di ansia di Dio, secondo il racconto. Dio chiede dove sei. Proprio Dio sente che in questo rapporto c'è qualcosa che non va, e ha questa specie di ansia di dire vabbè, parliamone. E la cosa bellissima è che Dio si mette sul livello della confusione dell'uomo, no? Vedremo, c'è una crescita nelle confusioni dell'uomo, no? Ma la prima è: ho avuto vergogna della mia nudità, no? Che non si capisce perché, no? Non si capisce al punto che Dio dice che ti ha detto che rinuncia, cioè perché provi vergogna, no? E la conclusione del racconto, questo racconto è costruito in modo assolutamente simmetrico, prima parla l'uomo, poi parla Dio, la conclusione del racconto è: il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì. Cioè si china misericordiosamente su una vergogna ingiustificata, fa sua la confusione dell'altro e la cura con questo gesto tenerissimo, che uno si vede Dio che cuce le tunichette, no? Ma l'andamento del racconto è che succedono una serie di cose molto importanti, ma Dio non dimentica che il punto di partenza è una vergogna sbagliata e ingiustificata, che non c'entra una mazza, di cui l'uomo è responsabile, che comunque è falsa. Detto tutto ciò, comunque Dio se ne occupa. Già questo è la parola di benedizione di Dio sulla storia, non è una parola teorica. La parola di benedizione di Dio sulla storia e su di noi vuol dire, per esempio, che tutti quei problemi che ci facciamo quando diciamo non so, io ho questo desiderio, ma non so se questo desiderio è giusto o sbagliato, sono falsi problemi, no? Perché è del tutto irrilevante che il desiderio sia giusto o sbagliato, la vergogna degli uomini è sbagliata, eppure Dio se ne occupa. Quando noi ci laceriamo chiedendoci se certe cose, certe proprio desideri sulla nostra vita che abbiamo sono giusti o sono sbagliati, facciamo una perdita di tempo, un'operazione totalmente idiota, perché Dio ha benedetto la nostra storia, dunque i nostri desideri sono accolti, anche e spesso di più quelli sbagliati, quelli ingiustificati, come la vergogna dell'uomo di essere nudo. Per cui in genere, su una cosa di questo genere, Dio, come vedremo, lavora la confusione dell'uomo, ma alla fine la accoglie. Non benedice l'uomo confuso perché adesso ti insegno come diventare meno confuso e dunque in funzione del risultato della tua chiarezza ti benedico. Non so se riesco a spiegarmi, no? Ma benedice l'uomo confuso nella sua confusione. Questa cosa, detta così teoricamente, è una cosa abbastanza incasinata, ma se pensiamo alle relazioni umane, questa cosa è molto chiara. Perché quando c'è qualcosa in coloro che amiamo che ci infastidisce veramente tanto, che noi riteniamo oggettivamente sbagliato, non solo soggettivo, cioè non solo dà fastidio a me, è proprio una cosa che non si deve fare, no? In genere siamo magnanimi, nel senso che riusciamo più o meno a tollerare, salvo rinfacciare un certo numero di volte, ma insomma vabbè, fino al momento in cui dentro di noi, da qualche parte, riusciamo a credere che comunque l'altro cambierà, anzi più profondamente, che noi lo cambieremo. Nel momento in cui dovessimo essere convinti che l'altro non cambierà, non accettiamo più niente. Perché in realtà noi ragioniamo sempre, quando siamo veramente buoni e amiamo qualcuno tanto, non quando qualcuno ci sta sulle scatole, ragioniamo sempre nei termini di accogliamo l'altro nelle sue fragilità, nel suo limite, nella sua confusione, nel suo non capire, in funzione di come diventerà chiaro, deciso, bello e buono, dato che avendo incontrato noi avrà questa possibilità di chiarirsi. Invece in questo racconto è molto chiaro che Dio comincia dicendo all'uomo dove sei, l'uomo dice una solenne idiozia, mi vergognavo di fronte a te perché sono nudo. Dio fa tutto un lavoro, una compagnia su questa confusione, ma alla fine quello che fa è che fa tuniche di pelle per la nudità dell'uomo. Cioè accoglie la sua confusione esattamente lì dove è, senza volerla salvare. Perché non salva l'uomo senza l'uomo. Perché io ti salverò, lo diciamo noi, che a salvare gli altri non possiamo. Dio no.
Allora, già questo secondo me forse ci fa fare due riflessioni su che cosa vuol dire una parola di benedizione sull'altro. Questa è una parola di benedizione. Allora, la prima esperienza che l'uomo fa in questa storia di confusione è l'esperienza di vergognarsi di sé, cioè la distanza tra sé e se stesso. Cioè, praticamente diventare se stessi non è più automatico. E quello che ci dice questo racconto è che il peccato originale fa sì che in ciascuno di noi la fatica di diventare sé è una fatica che richiede tempo, energie, disposizione d'animo, riflessione, cioè noi non nasciamo noi stessi. Noi siamo bravi e fortunati e con l'aiuto di Dio forse moriremo noi stessi. Dobbiamo essere molto liberi per questo. E questa è la prima grande, il primo grande vicolo cieco, no? La prima grande esperienza che noi facciamo come storia delle conseguenze del peccato. La domanda di Dio è: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Cioè Dio non salta, no? Il vicolo cieco in cui l'uomo si è cacciato, no? Non gli dice: ma brutto scemo, ti ho creato mia immagine e somiglianza, quello sei, basta, no? Di cosa devi vergognarti? Cioè, voglio dire, quando uno ti dice, come Dio, ti ho fatto mia immagine e somiglianza, e tu gli dici mi vergogno di me, quello che gli stai dicendo è che lui fa schifo. Cioè, questo è il succo, no? Allora, l'uomo, Dio aveva tutte le possibilità di dire: ma di che devi vergognarti? E invece quello che gli dice è: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Cioè, parte esattamente dal luogo in cui l'uomo si è autodotato di vergogna. L'uomo non è stato creato con la vergogna. Si è dotato da se stesso della vergogna, della distanza da se stesso. E per esempio su questo il dogma dell'Immacolata Concezione ci dice che la parola originaria su di noi, siamo noi stessi senza vergogna, noi stessi in grado di benedire la totalità di ciò che siamo, noi stessi che amiamo ogni singolo pezzo di noi senza buttare via niente. Scusate se è poco. Allora scatta il secondo ripiegamento, il secondo passo di una struttura tipica di peccato. Il secondo passo è: chi ti ha fatto sapere che è nudo? La donna che tu mi hai messo a fianco, cioè non è colpa mia, c'è un esterno che mi ha condizionato, anzi un duplice esterno, cioè noi non solo ci facciamo fatica a diventare noi stessi, ma se qualcuno ci si mette a fianco e dice vabbè dai, qual è il problema? Il problema è sempre che un altro, anzi fatti venire un po' di senso di colpa, un altro in cui c'entri anche tu. No, c'è questo duplice meccanismo, è sempre l'esterno, un altro, il problema sono sempre gli altri, no? L'esterno, ma attenzione, tirando a far venire un senso di colpa a colui con cui parliamo. Comunque, il grande meccanismo di colpevolizzare è uno dei meccanismi che occupa il 90% delle nostre comunicazioni. Consciamente o meno, noi tiriamo sempre a far sentire quello che abbiamo davanti in colpa, perché se quello si sente in colpa poi ci tratta bene. Nel senso che se si sente in colpa in qualche modo avrà pur fare, no? Come dice Emanuele, l'ideale è incontrare gente ricca e con un forte senso di colpa, perché così ti sei messo a posto. Allora, questa faccenda è sempre, sempre, faccio un'affermazione che raramente faccio, questa faccenda è sempre falsa. Non perché gli altri non abbiano delle responsabilità o delle colpe, molto spesso gli altri fanno delle stupidaggini, esattamente come me, sul piano oggettivo, ma il problema non è mai, il mio problema non è mai qualcosa che ha fatto l'altro. Quando dico mai, dico proprio in tutti i casi concreti. Quando mi arrabbio con qualcuno, il problema non è mai cosa ha fatto quel qualcuno. Il problema è sempre quale ferita di me, ciò che quello ha fatto, ha messo in movimento. Perché quando c'è qualcuno che di cui non ce ne importano gli accidenti, no? Cioè voglio dire, io certe mattine sono sull'autobus, c'è della gente stramaleducata, no? Che fa delle cose molto sgradevoli, no? Piccole o grandi, che ti tratta malissimo. Se io sono di buon umore e di questa persona non l'ho mai vista né conosciuta e quando scendo alla fermata non la vedrò mai più, no? Il massimo che faccio è un pensiero del tipo, oh, che maleducato quello, punto. Cioè, non mette in movimento in me niente, no? Ma se la mia amica Manuela mi tratta male, anche molto meno di questi, no? Io ci sto male una settimana. Perché il problema non è che uno ti tratti male, noi siamo in grado di tollerare praticamente tutto, ma il problema è quando quello che ti tratta male mette in movimento una ferita tua, tu non tolleri più niente. Allora, il problema dell'altro, delle responsabilità dell'altro, è sempre molto molto relativo. Ed è sempre falso, perché in realtà il problema è sempre dove va a battere dentro di me il comportamento di un altro. Che cosa mi vieta di pensare di un altro che si sta comportando in un certo modo? Poveretto, guarda, non ce la fa proprio a comportarsi bene. Perché mi sento sempre ferito, offeso? Vivo come contro di me un certo tipo di comportamento. Perché il comportamento dell'altro mette in muove una mia ferita, no? Allora, diventare se stessi è già un problema, no? Ma riconoscere se stessi feriti, e dunque non dire la donna che tu mi hai messo al fianco, cioè non giocare una struttura di potere con l'esterno, è un altro problema. La donna a sua volta dirà, il servente... La donna fa la stessa cosa, ma più astutamente, come sempre le donne, nel senso che lo fa di uno che non può parlare. Cioè, andiamo, dice la donna, e lei dice il serpente, e il serpente, non parlando, non può dire nient'altro, e ha chiuso la storia, no? Voglio dire, no, scusate, sto mettendolo su questo tono un po' da ridere, ma il discorso è molto serio, no? Noi abbiamo due livelli in cui accusiamo l'esterno. Allora diciamo, quello lì si è comportato male, il piccolo problema è che quello lì in genere è un soggetto, una persona che può giustificarsi, dire non hai capito, spiegare, eccetera, e uno gli tocca, e poi c'è il livello delle cose, no? Capitano tutte a me. E chi può smentire? Questa affermazione non è smentibile, nel senso che, no? Oppure, non so, le cose vanno così. La sfortuna, non so, tutte queste espressioni che usiamo normalmente, no? Ed è vero che per esempio le donne che hanno una... le donne vuol dire la parte femminile di tutti gli esseri umani, neanche dei maschi, hanno la nostra parte femminile ha molto più un senso delle cose, no? Della vita nella sua carne, nelle sue strutture fondamentali, no? E questo tanto è una grande ricchezza, no? Perché la possibilità generativa... universale, no? Che non è solo generare bambini, ma proprio è far crescere la vita nelle cose, no? Ma tanto è una struttura di potere terrificante, no? Perché le cose non possono difendersi, non hanno una soggettività, non giustificano, non spiegano. E Dio continua a domandare, che hai fatto? Perché questo è l'unico atteggiamento serio di fronte alla confusione di un altro, no? Perché se di fronte alla confusione di un altro tu gli dai la risposta bella scatolata, quell'altro ti dice non capisci. Se stai zitto, quell'altro dice ma come, te ne freghi? E l'unica possibilità di dialogo con uno che è confuso è domandare, no? Perché lui raccontando possa srotolare la matassa in cui si è ingarbugliato, no? E Dio fa esattamente questo, no? Domanda, perché gli uomini possono srotolare. Allora dici, che hai fatto? Dio si mette di fronte al mistero dell'altro, no? Dio che sa tutto chiede all'uomo che cosa ha fatto, no? Sta sulla soglia del mistero, non entra. Anche qui ci sarebbero una serie di applicazioni concrete che vi risparmio in questa ora. E allora il Signore Dio disse, no? Dopo questo dialogo Dio allora parla e comincia dal fondo della catena, no? Comincia dal serpente, poi la donna, poi l'uomo, rifà il percorso contrario. Alla fine ci sono le tuniche, no? Cioè la vergogna, l'uomo accusa la donna accusa il serpente, Dio parla del serpente, poi della donna, poi dell'uomo, poi le tuniche, no? Questo è proprio costruito. E qui c'è questa roba che tutti normalmente diciamo sono le maledizioni, no? Il piccolo particolare è che sono delle maledizioni di un fasullo nero, nel senso che sono delle maledizioni del tipo quando l'insegnante dice a un mese dalla fine della scuola a un allievo: se continui a non studiare starai bocciato. Cioè, non è una maledizione, nel senso che è una constatazione di realtà, no? Che dati questi dati, se uno continua così, l'esito è assicurato. O voglio dire, descrivono delle robe, il serpente strisciava anche prima. Allora, che maledizione striscerai? Continua a fare quello che aveva fatto. Nel paradiso terrestre non è che non si moriva, polvere ritornerai, eccetera. Si moriva anche nel paradiso terrestre, secondo il racconto, ci si addormentava in Dio. Cioè, voglio dire, il buffo di queste maledizioni è che dicono esattamente quello che già accadeva, non dicono niente di nuovo, non aggiungono un carico, no? E che cosa dicono? La prima cosa che dicono, dice al serpente, sostanzialmente gli dice: stai al tuo posto. Cioè, gli dice: sei te stesso. La prima conseguenza del peccato è che essere se stessi è faticoso. La prima parola di salvezza è che comunque essere se stessi è un dovere. Che è il primo grande dramma in cui noi siamo posti, no? Dalla nostra adolescenza in poi, no? Da una parte ci rompe le scatole, trovare la verità di noi è una grande fatica. Dall'altra non possiamo non farlo, perché se non lo facciamo costruiamo un castello di menzogne. Siamo più infelici. Questo testo è la struttura base, no, del discorso sul peccato. Il peccato è restare al di sotto della soglia della propria felicità possibile, abbiamo parlato già tante volte, no? Cioè ci si dice: ciò che è conseguenza del peccato non potrà essere evitato, noi dobbiamo raccoglierlo, no? Per poter essere felici, non per essere maledetti. E poi c'è questa immagine, appunto, la grande inimicizia tra il serpente e la donna, no? Il richiamo immediato all'immagine finale di Apocalisse, no? La donna che partorisce il bambino in cielo e il drago che la insidia, no? L'ultimo grande combattimento, che vuole mangiare il bambino appena partorito. E proprio è chiaro, c'è un commento di Jung a questi testi bellissimo, in cui dice: è molto chiaro, no? Partorire se stessi, no? La donna che in cielo partorisce la propria stessa vita, no? Diventare sé, no? È opera di Dio, no? E dunque il demonio, il drago, il male che c'è nell'esistenza, no? È molto incavolato quando noi lo facciamo. Ogni volta che noi compiamo un atto di verità su di noi, il risultato è che qualche drago ci morde. Perché, molto semplicemente, il padre del deserto spiegherebbero: perché se uno compie l'opera di Dio, il demonio si arrabbia e non viene. E fa di tutto per evitare che uno giunga a compimento, no? Per cui uno in genere è molto più nelle difficoltà quando l'opera si sta compiendo che non all'inizio. E tutti i racconti dei santi hanno questi racconti anche un po' fantastici, le tentazioni demoniache crescono con la santità. Il problema, la seconda maledizione tra virgolette, è quella della donna, no? Questo discorso del partorire con dolore, dell'essere sottomessi al marito, è stato usato in modo terrificante. Lasciamo perdere, cioè non c'entra niente, ecco, boh, dico solo questo. Ma il problema è quello che viene detto in questo caso: è che la donna che genera la vita ha una distanza tra sé e la vita, cioè c'è una distanza tra sé e sé, tra l'essere se stessi, non nasciamo noi stessi. C'è una distanza tra noi e la vita che generiamo. Il dolore del parto è l'immagine della distanza tra noi e la vita che generiamo. Questa è un'esperienza molto comune, no? Tutte le volte che abbiamo un progetto, un sogno, un desiderio, no? Che mettiamo in movimento qualcosa di bello, no? C'è sempre qualcosa che ce lo guasta, no? C'è sempre un sapore un po' amaro da qualche parte, no? Perché c'è una distanza tra noi, tra come dentro di noi pensiamo e partoriamo e desideriamo la nostra vita, no? E poi quello che realmente accade di questa vita partorita, messa in movimento, no? E bisogna diventare molto sapienti, molto liberi, no? Per assaporare in pieno la gioia di una vita partorita come autonoma, no? Succede come con i figli, no? Che uno fa un figlio e spera che diventi ingegnere aeronautico, che sia in un modo, e poi gli diventa tutta un'altra cosa, no? Si mette a fare il suonatore di bonghi. Uguale, no? Come con i figli, con tutte le cose della nostra vita, no? E bisogna essere molto liberi, molto sapienti per accettare, per esempio, che un figlio diventi ciò che è, no? E non ciò che noi vorremmo che fosse, no? E non parlo solo di cose molto becere, no? Cioè, è un esercizio che dura tutta una vita, no? Imparare la libertà di un figlio, no? Ma d'altra parte l'esercizio che dura tutta una vita per un figlio è imparare il desiderio pesante dei propri genitori e la libertà dal desiderio pesante dei propri genitori, no? È un esercizio di libertà che uno ci mette un bel po' a... Allora, la distanza tra noi e la vita che generiamo è: tu partorirai con dolore. Ogni volta che compiamo un miracolo di vita c'è una distanza. E terza questione è l'uomo, no? La produzione. Maledetto sia il suolo, con dolore lavorerai, no? Non dice morirai di fame, no? Dice mangerai del sudore della tua fronte. Morirai di fame era una maledizione seria, nel senso che era proprio una maledizione. Mangerai il sudore della tua fronte è il dire che anche qui c'è una distanza tra noi e la nostra produzione, no? Tra la realizzazione e il desiderio. Ok. E la cosa tremenda è che la conclusione di tutto questo è: l'uomo chiamò sua moglie Eva. L'uomo non aveva dato un nome alla moglie. Perché? I due non avevano bisogno di chiamarsi per trovarsi. Perché la distanza è segnata, perché da lì in poi non si potrà più crescere senza separazioni, perché da lì in poi non ci si potrà più incontrare senza essere diversi. La donna ha un nome come gli animali, le piante, eccetera, solo che non è un animale, una pianta. E quella di cui Adamo aveva detto: veramente questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, cioè Adamo aveva riconosciuto la donna senza bisogno di un nome, no? E qui, per questo solo a questo punto le dà un nome. Adamo ha bisogno di un nome per incontrarla, deve poterla chiamare. E alla fine le tunichette, eh? Okay, di cui ho già detto. Allora, questo testo è il racconto di su quale situazione la Chiesa ci dice che per fede dobbiamo credere, dogma, per fede dobbiamo credere, che questa è una parola di benedizione. Cioè che le distanze, la nostra distanza da noi stessi, la nostra distanza dalla vita che generiamo, la nostra distanza dalla nostra produzione, la distanza personale che ci costringe ad avere un nome per chiamarci, su queste distanze c'è una parola di benedizione che ci dice che con certezza non è opera impossibile diventare sé, sposare la propria vita, diventare le cose che facciamo e incontrare gli altri. Questo è il dogma dell'Immacolata Concezione come un film, non come un'immagine sgranata. Una parola, poi chiudo perché è tardissimo, sull'icona. Pensato, ripensato su quale icona scegliere, ovviamente l'Oriente non ha la festa dell'Immacolata, quindi non c'è un'icona, ma io ho scelto quest'icona che è una delle 10.747.000 Natività della Madre di Dio. Questo è un tema molto dipinto. E ce n'erano alcune più, non so come dire, più belline, più equilibrate, fatte tutte, cioè in cui lo studio era tutto sulle linee geometriche, no? Anche più fascinose. Questa è un'icona tarda del XIV secolo, per cui non ha la povertà, no? Pensate all'icona dell'Annunciazione che abbiamo usato per l'Annunciazione, no? Non ha questa. Però l'ho scelta per un motivo, per il suo collegamento al commento del testo, no? Cioè, per un motivo molto semplice, questa è un'icona in cui si trafficano tutte le cose della vita. C'è un grande affollamento e ognuno fa una cosa, nessuna cosa pia, nessuna cosa particolare, no? C'è una manciata di santi, un traffico del tempo, ci sono pentole scambiate, bambini lavati, no? E la natività di Maria, però Maria è lì in un angolino, in basso, cioè non è così centrale, no? E Sant'Anna molto più centrale, no? La madre di Maria. E c'è tutto questo trafficamento, tra l'altro, vabbè, volendo, ci sono tutta una serie di cose simboliche che vengono scambiate, ma al di là del simbolico, no, c'è tutto questo indaffararsi, l'unico che brilla per assoluta immobilità ovviamente è il padre, che è un classico, no? Sta là sospeso nell'aria, affacciato a quella finestra, con niente in mano, cioè è l'unico che non traffica, no? Mentre tutti quegli altri vanno, vengono, fanno, montano, smontano e nutrono la vita. E questa immagine è veramente, come dire, il volto concreto delle cose dell'anima. Cioè, questa icona è un'anima indaffarata che sta partorendo se stessa senza peccato originale. Ognuno di noi è Anna, che guarda un po' stupita e un po' perplessa quella bimbettina, no? Questo se stesso infante tutto fasciato, marginale, che ha partorito, no? Che è già vivo, ma che sta lì in un angolino, ancora non si capisce se crescerà, se ce la farà, che adulto diventerà, no? E ognuno di noi nel battesimo riceve quella cosa che si chiama carattere, che sarebbe che c'ha questo bimbetto vero in un angolino, tutto fasciato, l'abbiamo ricevuto nel battesimo, e il vero noi, no? Il noi senza peccato originale, il battesimo cancella il peccato originale. Sto facendo una spiegazione molto tradizionale, no? Da catechismo. Partoriamo nel battesimo noi stessi, per la grazia dello Spirito Santo, noi stessi veri, no? Immacolati, ma in un angolino, no? In un punto in basso dell'icona, piccoli, fasciati, immobili. E il problema è trafficare la vita, no? Lavare bambini, scambiare pentole, fare robe, e anche come Gioacchino, guardare incantati da una finestra, cioè non necessariamente agitarsi, ma è trafficare, no? Perché attraverso questo traffico, questo bambino vero che il battesimo ci ha fatto partorire, diventi noi. Quel noi, immagine e somiglianza di Dio, di cui possiamo non avere più vergogna, che possiamo benedire tutto.